è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, 1838 800 24 0024, il numero di telefono per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, lazanzara@radio24.it, non ci sono i titoli del TG2, causa partite, ce ne faremo una ragione, studio aperto.
In corso a Bruxelles il vertice dei capi di Stato dell'Unione Europea, in agenda crisi e immigrazione clandestina. Berlusconi lancia la candidatura di Mario Mauro per la presidenza del Consiglio. Scia di polemiche per l'inchiesta di Bari sulle presunte feste a Palazzo Grazioli. Acquisite le registrazioni della teste chiave. Dimezzata in appello la pena per Stefano Lucidi, il 35enne che a Roma travolse ed uccise una coppia di fidanzatini. Non più omicidio volontario ma colposo. 5 invece di 10 anni di carcere. Hanno ammazzato mio figlio per la seconda volta, così la madre di una delle vittime. Pellet radioattivo, l'inchiesta si allarga. Oggi un altro maxi sequestro in Toscana. Allarme nel Cosentino per partite di materiale sospetto già in commercio.
Superiamo studio aperto, andiamo ai brevissimi titoli di Sky.
Scontro tra i poli sull'inchiesta di Bari, Berlusconi ancora nella bufera. Europarlamento, PPE spaccato, l'Italia spinge per avere la presidenza. Pilota muore in volo, atterraggio di emergenza nel New Jersey.
Cavaliere, egli era assai valente ed anche in quel frangente d'onore si ricoprì. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il scire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore. È mai possibile, o porco di un cane, che le avventure in codesto reame debban risolversi tutte con grandi puttane? Anche sul prezzo c'è poi da ridire, ben mi ricordo che pria di partire v'eran tariffe inferiori alle 3.000 lire.
De André, Carlo Martello va alla guerra, lo ricordate? Stiamo parlando naturalmente non del Casoria Gate, che in 2 mesi non ha portato a nulla, il Casoria Gate di Repubblica, bensì qualcuno l'ha definito il Cima di Rapa Gate, con riferimento alla Puglia, all'intervista della Daddario, che qualcuno pensa sia un qualcosa che potrebbe causare guai molto seri a Silvio Berlusconi. Oggi Giuliano Ferrara scrive: caro Cavaliere, un premier non si difende così. Antonio Polito parla addirittura sul Riformista di un problema che potrebbe essere molto serio dal punto di vista della stabilità democratica, cioè se dovesse uscire fuori un fiume di testimonianze sulla vita privata di Berlusconi. Ieri, come sapete, l'avvocato di Berlusconi, nonché parlamentare Ghedini, ha parlato di utilizzatore finale. Cioè ha detto, se fossero vere e non sono vere le dichiarazioni di questa donna, comunque il premier non sarebbe indagato o non potrebbe essere indagato perché sarebbe solo l'utilizzatore finale. Ci sono state grandi polemiche su questo paragone fatto, comunque su questa frase utilizzata. In questo modo Ghedini ha risposto questa mattina ad Alessandro Milan, sentiamo.
Utilizzatore finale, visto che si parla di donne, insomma, come sa, insomma, non è pentito di aver usato questo termine.
Senta, guardi, se si vogliono fare polemiche sulle cose serie, io sono sempre disponibile. Se qualcuno invece di scrivere sciocchezze si leggesse un codice penale, scoprirebbe che questo è un termine di natura giuridica abitualmente utilizzato. Chi per esempio assume sostanze stupefacenti e le acquista viene definito l'utilizzatore. Quindi non è che ci possiamo schermare dietro dei termini che possono apparire crudi. Quando si parla di termini giuridici e si chiede un'opinione tecnica, al di là del giudizio che noi possiamo dare, è ovvio che si usano termini tecnici.
Insomma, qui Ghedini dice: io ho utilizzato un termine tecnico, ma il problema non è tecnico, è politico. Ghedini non fa solo l'avvocato, fa anche il politico, e dunque è certamente un'espressione sbagliata, ma soprattutto un modo di comunicare sbagliato. Non è che si dice: se fossero vere le cose che dice questa ragazza e non sono vere, allora Berlusconi sarebbe solo l'utilizzatore finale. E alla fine Ghedini ci arriva e si scusa.
Non c'è dubbio che ciascuno di noi sbaglia 9 volte su 10. È ovvio che quando in una giornata abbastanza convulsa rilasci 30 dichiarazioni, puoi usare dei termini che al grande pubblico appaiono infelici. Se questo termine ha potuto offendere la sensibilità di qualcuno, è ovvio che me ne dispiace e me ne scuso, ma è lessico familiare per me e quindi non ci ho assolutamente pensato. È evidente che tra il lessico familiare giuridico e la politica c'è una differenza e quindi cercherò in futuro di stare più attento, ma vorrei che fosse ricordato il principio della buona fede, e cioè che è evidente che chi fa l'avvocato utilizza dei termini che magari non sono
strettamente tecnici
nella vita comune.
Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il scire, fan 5.000 lire e un prezzo di favor.
Beh, non so come andrà a finire questa vicenda, certamente una vicenda molto, molto grave, e Berlusconi deve studiare bene una strategia di comunicazione, di risposta. Come scrive, secondo me, giustamente questa mattina Giuliano Ferrara, tutta questa vicenda è stata gestita in maniera, dal punto di vista soprattutto della comunicazione, sbagliata. Non ci si può difendere in questo modo, come se si fosse un deputato di provincia, forse il riferimento è a Cosimo Mele, ricordate, trovato con le mani nella marmellata. Bisogna rispondere da parte del Presidente del Consiglio in maniera anche piuttosto rapida, piuttosto cedere, altrimenti assisteremo a uno stillicidio, forse, di cose del genere, di testimonianze sulla sua vita privata.
Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signore.
Eccoci qua, 18:48, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Che tipo di pericolo rappresenta per Berlusconi, per la stabilità delle istituzioni, quello che sta venendo fuori da questa inchiesta di Bari, inchiesta che all'inizio non era affatto su induzione alla prostituzione, eccetera, eccetera, ma su altre vicende che riguardano la sanità. C'è un'altra cosa oggi che ho letto sui giornali ed è particolarmente curiosa, e riguarda Emanuele Filiberto di Savoia, il quale per la provincia di Torino sceglie il PDL invece dell'UDC. Sapete, era stato candidato con l'UDC, che giravolte che ci sono in politica. Sentitelo parlare di PDL e UDC proprio alla vigilia delle europee.
Lei è noto per essere anche un estimatore di Berlusconi, perché l'UDC e non il PDL?
Mi trovavo più a mio agio con i valori dell'UDC.
Sono diversi i valori dell'UDC da quelli del PDL?
Credo che sono diversi, si parla molto di più di radici cristiane, il centro della famiglia è molto più, diciamo, importante all'interno dell'UDC. Poi è andata così, adesso vediamo le liste di Berlusconi e vediamo se avevo ragione o no.
Mai un Savoia a sinistra, il principe sceglie il PDL alla provincia di Torino. Il partito dice di votare il presidente uscente, ma io sono un indipendente, dunque indicazione di voto per i suoi 22.424 elettori alle elezioni europee è per il candidato del PDL. Il voltafaccia del principe dimostra la naturale propensione della casata a tradire, dice Antonio Saitta. Addirittura, pensate un po', come è arrivata in basso la lotta politica, candidato presidente della provincia di Torino per il PDL. Non è né un iscritto né un eletto dell'UDC, dice Michele Vietti, che lo aveva candidato. La sua è l'indicazione di un semplice trombato. Come cambiano le cose, insomma, repentinamente, in un attimo, in Italia. Ha fatto un percorso, per carità, non la voglio, per Nola, non la voglio paragonare a Emanuele Filiberto, per carità. ha fatto un percorso inverso, diciamo, dal PDL all'UDC, l'ex presidente della provincia di Bari, appunto Marcello Vernola. Buonasera.
Buonasera.
Ex eurodeputato, adesso esponente dell'UDC, che non è stato ricandidato. In qualche intervista in questi giorni ha detto: io ho incontrato a un certo punto Verdini e Verdini mi ha fatto una confessione. Qual è stato Verdini? Denis Verdini è uno degli uomini che decidono all'interno del PDL, insomma, uno stretto collaboratore di Berlusconi, per chi non lo sapesse, uno dei coordinatori del partito di Berlusconi. Cosa le ha detto Verdini?
Ah, io fui ricevuto da Verdini proprio il giorno del seminario delle 30 veline a Via dell'Umiltà, le 30 tricette che Berlusconi voleva candidare al Parlamento europeo. Verdini era mortificato per quello che stava accadendo, mi diceva che Berlusconi gli aveva fatti trovare di fronte al fatto compiuto senza coinvolgerli sulla scelta. Ed era molto molto preoccupato della deriva che il partito stava assumendo, perché pretendere di riempire le liste con belle ragazze senza nessuna esperienza politica rappresentava uno schiaffo alla classe dirigente del partito, uno schiaffo all'impegno politico.
E allora? E
mi ricordo che guardandomi negli occhi, è la prima volta che lo incontravo da solo, mi fece: ma te c'hai le poppe? Insomma, in toscanaccio, io non capivo ma cosa voleva dire questo qui, ma no, io non ho le poppe. Cioè, ecco, vedi, manco io c'ho le poppe, c'ho le predelle, e dove cazzo andiamo tutte e due senza le poppe? Non c'è più spazio per nessuno in questo partito, ecco.
E senta, ma non poteva essere
per avvertirmi di una possibile esclusione dalla lista delle elezioni europee.
Senta, io ho l'impressione che lei racconti queste cose, la mia impressione, la mia prima impressione quando ho letto questa mattina sulla stampa, in particolare una sua intervista, è che insomma è lo sfogo di uno che non è stato messo in lista, adesso si vuole un po' vendicare, o no?
Ma la vendetta non fa parte della mia cultura politica, che è la cultura di un cattolico democratico. Io non credo a questo, credo al dialogo, al confronto.
Però esiste la vendetta anche in politica, esiste, per carità, non è mica un qualcosa di disdicevole.
Purtroppo nel PDL non c'è nessuna possibilità di dialogo e di confronto, è un partito che viola le più elementari regole della democrazia.
Però lei c'è stato dentro, è stato eurodeputato, adesso come dire, smentisci la sua storia recente, se ne è accorto solo adesso?
La mia storia recente del Partito Popolare Europeo non la disconosco, anzi ne sono orgoglioso, perché ho militato 5 anni nel Partito Popolare Europeo, in cui continuerò a militare come dirigente nazionale dell'UDC per gli affari europei e per i rapporti con il PPE. Dico che il PDL è un progetto abortito, perché è un progetto che non ha la base i valori della Carta dei Valori del Partito Popolare Europeo, è un partito privo di regole trasparenti, in cui non c'è democrazia, non si eleggono gli organi, e in cui c'è un leader populista che governa al posto degli altri, che decide tutto, e questa è la negazione della politica.
Senta una cosa, torniamo alle poppe, ma quella discussione con Verdini poi ha avuto un suo sbocco oppure no? Basta,
nulla, finì tutto così, sia io che gli altri candidati, gli altri deputati europei uscenti, come l'onorevole Ventre e l'onorevole Veneto, non siamo mai più stati chiamati, né prima né dopo la stesura di lista. A distanza di 40 giorni io non ho ricevuto, come tutti gli altri colleghi esclusi, neanche un bigliettino da visita, neanche due
scritte,
neanche una
telefonata. E così è passata l'UDC.
Ma è la naturale conseguenza per chi vuole continuare un impegno politico nel Partito Popolare Europeo.
Senta una cosa, ma lei è pugliese, no?
Certo.
Di dove?
Di Bari.
Di Bari. Questa storia dei festini organizzati da questo percorso, sembra, naturalmente tutto da verificare, per conto di Berlusconi, da questo imprenditore Tarantini, in cui ragazze volavano pagate sia a Villa Certosa che a Palazzo Grazioli. Lei ci crede o non ci crede? Ci crede a questa testimonianza della Daddario o no?
Guardi,
non faccia il vendicativo,
non
faccia il vendicativo.
Non conosco questa signorina Daddario, a Bari non
come dice che la conoscono
io non
tutti.
La conosco, non la conosce nessuno. So soltanto che al presidente Berlusconi ha sempre fatto molto piacere contornarsi di giovani, e in particolar modo di giovani belle ragazze. Scherzando, l'ultima volta che mi ricevette lo incontrai durante il terremoto alla caserma di Cupito, in occasione dell'inaugurazione del campo scuola per i ragazzi. Rimanemmo soli a quattro occhi, gli chiesi chiarimenti sulle voci che correvano di un veto del ministro Fitto per la mia esclusione dalla lista delle europee, e lui, quando mi accolse scherzando, mi rimproverò, disse: ma tu non mi presenti mai le tue giovani amiche carine pugliesi, non me le porti mai. Io ovviamente non feci caso a questa battuta, non la presi in considerazione. Certo, oggi alla luce di quello che leggo sui giornali mi fa pensare, forse non avevo capito niente.
La ringrazio, grazie.
Prego.
Buona serata. Riprendiamo con De André, che diciamo, no? Per adesso basta, riprendiamo dopo De André. Augusto, provincia di Firenze. Buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
No, io intervenivo pur essendo uno che non ha affatto ammirazione per Berlusconi, credo che sia giunto il momento di tirare giù un po' il sipario su queste vicende fino a che non avremo elementi concreti, per due motivi. Primo, di fronte alla crisi economica che si annuncia con possibilità di chiusure delle aziende e messa in integrazione, che tra l'altro sembra anche in esaurimento degli operai. E secondo, perché noi abbiamo, secondo me, dal mio punto di vista, un pericolo insito nel governo, ed è la presenza della Lega in un paese così disgregato come il nostro.
Ho capito, secondo lei, mi scusi un attimo, secondo lei, non ho capito, i giornali non dovrebbero parlare, non dovrebbero cercare testimonianze, la cosa non ha rilevanza istituzionale perché ci sono altri problemi da risolvere. D'accordo, però ci saranno sicuramente altri problemi da risolvere, però in questo caso è in gioco anche la stabilità forse del governo, forse, dico, non lo so, ancora non riesco bene a intravedere gli sviluppi di questa storia, dunque è inevitabile parlarne o no?
Si basa sempre su fatti di gossip. Ci vogliono delle cose concrete, secondo me.
Le cose concrete, secondo lei, se fosse vero che delle donne sono state pagate per andare nella residenza privata di Berlusconi, non sappiamo bene da chi, da un imprenditore in contatto con Berlusconi, eccetera, non sarebbero cose concrete queste qua, secondo lei?
Ma per me è concreta, se dovesse verificarsi, ma fino a che non c'è un accertamento sufficientemente attendibile dei fatti.
Ho capito.
E non si può buttare tutto sempre così. Guardi,
no, ma guardi, noi da questo punto di vista, no, ma ho capito, Augusto, quello che vuole dire lei. Adesso devo dare la linea al giornale radio. Noi siamo ipergarantisti, certamente non andiamo dietro alle storie di gossip, però cerchiamo anche di approfondire le cose che vediamo, non è che ci si può mettere una benda davanti agli occhi. TG3.
L'inchiesta di Bari, verifiche sui racconti di quattro ragazze che avrebbero partecipato alle feste a Palazzo Grazioli, spuntano nuove foto. Nessun commento dal premier, il PDL contro di lui solo calunnie, fine sindrome da deserto dei tartari. L'opposizione Berlusconi deve chiarire. 1 milione di disoccupati e cassa integrati in 2 anni, le stime di Confindustria sono nere, ripresa difficile nel 2010, servono riforme. Migliaia in piazza a Teheran con il lutto per i manifestanti uccisi, il Consiglio dei Guardiani convoca i candidati, sotto esame 646 presunti brogli. Era stato condannato a 10 anni, guidava senza patente, travolse e uccise 2 fidanzati, pena dimezzata in appello, l'incredulità dei familiari. È morto Ralph Dahlendorf, uno dei maggiori filosofi del Novecento, impegno accademico e politica, tedesco, dal 1988 era cittadino britannico. Come nel capolavoro di Hitchcock, Psycho, un uomo di New York si veste come la madre morta per riscuotere la pensione, una truffa durata 6 anni.
Eccoci, siccome qualcuno fa l'analisi di come i grandi telegiornali hanno trattato la vicenda Berlusconi, TG1 e TG5, c'è una polemica anche parlamentare, come al solito. Io odio questo tipo di polemiche, cioè chi fa lo screening o l'analisi, il servizio mandato in onda per terzo, per quarto, quanti minuti, cosa hanno detto, cosa non hanno detto il TG1, una cosa odiosa. Comunque c'è una polemica e dunque ne parliamo. Avete sentito adesso il TG3, prima notizia in alto, come era comprensibile, lo scandalo di Berlusconi, l'inchiesta di Bari. Sentiamo Sky TG24.
Festa in casa Berlusconi a Bari, ascoltate altre 3 ragazze.
Il PDL fa quadrato intorno al premier, il PD attacca, deve chiarire.
Crisi Confindustria striglia il governo, riforme subito o niente ripresa.
Fiat Marchionne rassicura i sindacati, manterremo le radici italiane.
Europarlamento, tra Italia e Polonia non c'è l'accordo sul presidente.
Investì e uccise una coppia di fidanzati, pena dimezzata per il pirata di Roma.
Iran, la giornata del lutto non ferma le proteste, cortei in tutto il paese.
Paura in volo, muore il pilota e il secondo fa atterrare l'aereo a Newark.
Formula 1, Mosley cede, il tetto del budget sarà alzato a 100 milioni.
Confederations Cup, questa sera Italia-Egitto, il Brasile è già in semifinale.
Cavaliere, egli era assai valente ed anche in quel frangente d'onore si ricoprì. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signore. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.
È mai possibile, o porco di un cane, che le avventure in codesto reame debban risolversi tutte con grandi puttane? Anche sul prezzo c'è poi da ridire, ben mi ricordo che prima di partire v'eran tariffe inferiori alle 3.000 lire.
Che vi piaccia o no, la canzone di oggi, la colonna musicale della trasmissione di questa sera è questa. 800 24 00 24, naturalmente i riferimenti sono chiarissimi, non è che ci tiriamo indietro, scherziamo, ma siamo seri nello stesso tempo, perché il problema si fa istituzionale, come sentirete più avanti in questa trasmissione. Lo è già diventato in realtà da diversi giorni. Dove andiamo? A sentire la polemica soprattutto di Repubblica contro il TG1, il modo in cui il TG1 ha trattato l'argomento Puglia Gate. Credo D'Agostino l'abbia, Roberto D'Agostino D'Agospia lo abbia chiamato Cima di Rapa Gate. Sentite Repubblica contro il TG1.
Come hanno raccontato i più seguiti telegiornali della sera, le notizie e le indiscrezioni riguardanti l'inchiesta di Bari e l'intervista a Patrizia Daddario pubblicata sul Corriere della Sera. Il TG1 delle 20 del neo direttore Minzolini apre con la riforma finanziaria del presidente Obama. Bisogna aspettare 5 servizi e 10 minuti per il servizio su Bari. La conduttrice lo lancia riportando la replica di Berlusconi a una notizia che ancora non è stata data.
Ancora una volta si riempiono i giornali di spazzature, di falsità. Io non mi farò condizionare da queste aggressioni e continuerò a lavorare come sempre per il bene del paese. Così il presidente del Consiglio Berlusconi, dopo le indiscrezioni apparse sul Corriere della Sera in merito a sospetti legati ad un'inchiesta della Procura Cura di Bari.
Parte il servizio e per la seconda volta ascoltiamo le parole di Berlusconi.
Ancora una volta si riempiono i giornali di spazzature e di falsità.
Io non so se sia una polemica appassionante questa sul modo in cui i grandi telegiornali, mi scrive anche un ascoltatore, trattano la vicenda Berlusconi. Secondo me, insomma, è anche difficile trattarla per televisione e anche per radio. Bisognerebbe poi leggere bene gli articoli dei giornali, le rivelazioni, non è facile. 800 24 00 24, al di là delle questioni di potere, della prudenza che di solito ispira il TG1, ma è una prudenza che c'è sempre nei confronti di qualsiasi tipo di inchiesta quando coinvolge gli stessi politici che sono gli azionisti della RAI. Andiamo a sentire Ghedini, che questa mattina durante la trasmissione condotta da Alessandro Milan si scusa della parola utilizzata ieri, utilizzatore finale. Qual era il contesto? Ghedini, da avvocato ma è anche un politico e dunque ha commesso evidentemente un errore di cui si rende conto, Ghedini ha detto se fossero vere le parole della Daddario, cioè dire i festini pagati per andare a Villa Certosa e anche in questo caso a Palazzo Grazioli, poi la candidatura, insomma se fosse vero tutto questo, e non è vero, Berlusconi sarebbe solo un utilizzatore finale, dunque non ci sarebbe nessuna rilevanza penale per lui. Ghedini.
Non c'è dubbio che ciascuno di noi sbaglia 9 volte su 10. È ovvio che quando in una giornata abbastanza convulsa rilasci 30 dichiarazioni puoi usare dei termini che al grande pubblico appaiono infelici. Se questo termine ha potuto offendere la sensibilità di qualcuno è ovvio che me ne dispiace e me ne scuso. Ma è lessico familiare per me e quindi non ci ho assolutamente pensato. È evidente che tra il lessico familiare giuridico e la politica c'è una differenza e quindi cercherò in futuro di stare più attento, ma vorrei che fosse ricordato il principio della buona fede, e cioè che è evidente che chi fa l'avvocato utilizza dei termini e che magari non sono
sono strettamente tecnici
nella vita comune.
Queste le scuse di Ghedini. 800 24 00 24, un ascoltatore mi invita a far sentire cosa ha detto Giuliano Ferrara sulla vicenda di Berlusconi, ma in realtà credo che Ferrara abbia solo scritto un articolo questa mattina molto lungo sul Foglio, il cui succo è questo: il Presidente del Consiglio dei Ministri non può comportarsi come un deputato di provincia preso con le mani nel vasetto della marmellata. Berlusconi deve decidersi, o accetta di naufragare in un lieto fine fatto di feste e belle ragazze, oppure si mette in testa di ridare senza perdere più un solo colpo il senso e la dignità di una grande avventura politica all'insieme della sua opera e delle sue funzioni. Altrimenti si andrà avanti con questo 24 luglio permanente in un clima di sospetti di palazzo arroventato da un establishment sempre pronto a tutte le incursioni corsare. La situazione si è fatta grave e perfino seria. Già da tempo, secondo Gad Lerner, che abbiamo intercettato con Stefano Totolo dentro una libreria milanese, la situazione si è fatta molto grave, molto seria da tempo, dicevo. Sentiamo Lerner intercettato pochi minuti fa.
Siamo alla Feltrinelli di Piazza Piemonte, dove Gad Lerner sta per presentare il libro di Marco Alfieri, La peste di Milano, sul degrado politico finanziario di questa capitale del nord. Però le volevo chiedere, di tutta questa vicenda che sta coinvolgendo il Premier, lei sul suo blog ha usato delle espressioni molto cattive, se vogliamo. Una in particolare ha colpito, quella del vecchio bavoso, ma anche una brutta immagine.
Sì, ma credo che sia abbastanza chiaro che a una certa età, voglio dire, guardiamo, io ho quasi 20 anni meno del Premier, ma ho già i capelli bianchi a differenza di lui, e quando mi scopro a guardare in quel modo le ragazzine, mia moglie mi prende in giro perché dice che mi cola un rivoletto di saliva dal labbro, ci sta.
E poi lei, oltre al vecchio bavoso, dice anche che è un po' matto, nel senso, usa l'espressione un uomo di potere che ha perso le facoltà mentali, in che senso?
Pensatelo, ti beccano che hai detto delle bugie e allora diventi un po' ridicolo perché goffamente cerchi di mascherare i guai che hai combinato. Moltiplicate questo per milioni e milioni di volte, le telecamere, fallo davanti a tutti, il marito beccato con le mani nella marmellata diventa una figura in sé ridicola e una figura goffa che cerca di rimediare, ma che cercando di rimediare peggiora la sua situazione. Così è stato nel suo caso, ha negato qualsiasi rapporto con le minorenni, poi è venuto fuori che erano andate per 10 giorni nella sua villa a Capodanno.
Grande protagonista assoluto forse della puntata di stasera, se volete, oppure potete affrontare altri temi, ce ne sono, magari via via che avanza la puntata cominceremo ad affrontarli. Non c'è dubbio, è il Cima di Rapa o Puglia Gate dopo il Casoria Gate. 800 24 00 24 ancora. Gad Lerner intercettato da Stefano Totolo pochi minuti fa, qua accanto, Piazza Piemonte, libreria Feltrinelli.
Saranno le donne a seppellire politicamente Berlusconi?
Non ho dubbi in proposito. Il trasformarsi di questo anziano signore un po' bavoso in una figura patetica, goffa, e oltretutto modellata su un immaginario da casino degli anni 50 e su una figura femminile mercificata, del tutto di plastica e finta, credo che produrrà delusione proprio nelle donne che l'hanno tanto ammirato e desiderato.
Lei oggi se l'è presa anche con Ghedini, ha detto che Berlusconi deve cacciare Ghedini, licenziarlo.
Beh, lì gli ha fatto un danno davvero terribile, parlando di utilizzatore finale di quella merce che sarebbe la signora D'Addanio in questo caso, se non sbaglio. Poi ha precisato, è solo un linguaggio giuridico, ma temo appunto che di simili avvocati Berlusconi d'ora in poi abbia convenienza a fare a meno.
Il problema è morale, politico, di che parliamo?
Parliamo dello stile di vita di un leader, e siccome è un leader che ha costruito molto sulla sua biografia e sulla sua immagine, ha chiesto a tutti noi di misurarlo anche su quello stile di vita, e infatti la sua leadership io credo ne uscirà irrimediabilmente danneggiata.
Bene, questa era Gad Lerner, a voi i commenti naturalmente su quello che avete sentito, ma oggi ci mettiamo dentro anche Giuliano Ferrara, in realtà lo abbiamo in audio, l'ascoltatore aveva ragione, è intervenuto con un piccolissimo editoriale oggi a XL, il nostro extra large, sentiamo.
La faccenda che riguarda Berlusconi sembra sempre giocosa, ilare, il divertimento dell'imperatore, come disse sua moglie quando, esasperata, arrabbiata, preannunciò l'intenzione di divorziare. Adesso, da questo elemento tutto privato, tutto, si sta facendo invece seria, grave e seria. Perché? Perché Berlusconi ha dato all'Italia quello che aveva, il suo carattere di uomo privato, non di politico professionale, non di uomo delle istituzioni, imprenditore e uomo privato anche nei gusti, nel modo di parlare, nell'educazione, nella formazione. È arrivato a una sottile linea rossa, oltre la quale deve fermarsi nel senso che deve spiegare bene qual è il suo modo di vivere, anche nei palazzi della politica e delle istituzioni, deve interrogarsi se questo suo modo di vivere sia o no compatibile con la funzione che esercita e soprattutto quando si difende, anche con grinta, con orgoglio e con un talento famoso, deve difendersi in modo più serio, fattivo. Non può far dire al suo avvocato che se fossero vere le cose dette da una signora che sostiene di essere stata pagata per dormire con lui a Palazzo Grazioli, lui non sarebbe penalmente perseguibile in quanto ultimo utilizzatore. Non è serio.
Alessio da Pavia, buonasera.
Sì, buonasera. Un po' fortine le parole di Lerner, devo ammettere.
Beh, anche queste altre di Ferrara non è che sono leggere.
Queste di Ferrara penso che facciano ancora più male.
Può essere, può essere.
Ecco, io volevo solo fare un brevissimo cenno a quello che lei ha considerato, secondo me a torto, il sottolineare quello che è l'analisi dei telegiornali. Noi, a mio giudizio, dobbiamo tutti renderci conto che solo una piccola parte del paese si informa attraverso internet e attraverso i giornali. La gran parte delle persone si forma un'opinione su quello che succede con le televisioni, soprattutto quelle generaliste. Allora la mia domanda che pongo a lei è: una persona di medio-bassa cultura, perché molto spesso le televisioni generaliste sono viste da chi magari non può permettersi la televisione a pagamento o altro, cosa ha capito di quello che è successo a Bari rispetto al servizio del TG1? Ecco, questa era la mia domanda.
Guardi, Alessio,
secondo me non ha capito nulla.
Io, contrariamente a quello che sostengono diversi grandi conoscitori o presunti tali delle televisioni o del modo di dell'influenza della televisione nell'educazione o nella formazione degli italiani, sono espressioni tutte terrificanti che secondo me non significano nulla. Al contrario di quello che pensano molte di queste persone, credo che non è che poi il TG1 o il TG5, per parlare dei due grandi telegiornali italiani, o il TG3 o il TG2 abbiano un chissà quale influenza nel nostro modo di pensare. Io ho una certa repulsione, devo dire, ad occuparmi di quello che fa il TG1 sia sotto, diciamo, il Berlusconi, sia sotto Prodi, sia sotto Pinco Pallino. Fondamentalmente me ne frego, non so come spiegarlo, Alessio. Cioè, stare lì a vivisezionare il TG1 e a capire quanti minuti sono stati dati a questo, in che modo si è parlato di Berlusconi o di Prodi o di D'Alema, cioè è una cosa secondo me veramente poco interessa solo gli addetti ai lavori, cioè quelli che si occupano di Rai ogni giorno, quelli che hanno da dire di Rai ogni giorno. È il risultato, il TG1, il TG2, il TG3, Mediaset è un'altra cosa, sono il risultato della lottizzazione della Rai continua che c'è da 50 anni. Dunque, cosa vuole che ci sia di nuovo rispetto al TG1 che c'era con il direttore, non so, qualsiasi altra persona? Ognuno ha il suo stile, le sue cose, resta fondamentalmente un telegiornale che si occupa delle principali notizie, che sulla politica usa molta prudenza, punto e basta, o no?
Sì, forse un po' troppo eccessiva, perché almeno dare l'impressione, io ho visto sul sito di Repubblica il riassunto e l'impressione, io sinceramente non capivo, cioè a un certo momento si è partiti subito con la dichiarazione di Berlusconi, poi si è ripartiti. E mi metto nei panni di una persona che come me non aveva visto sul sito di Repubblica cosa era successo. Mi metto nei panni, io mi ricordo quando andavo dalla mia povera amatissima nonna a mangiare, lei vedeva solo Rai 2, Rete 4 e mi diceva: Alessio, succede questo e questo. E per lei il mondo era quello.
Guardi, io non conosco la risposta di Minzolini a questa iniziativa di Repubblica oppure alle interrogazioni parlamentari eccetera, per cui abbiamo solamente la ricostruzione di Repubblica, il servizio, adesso andiamo a ripescare questo servizio di ieri, adesso lo ripescheremo nel corso della trasmissione, lo riproponiamo.
Però non voglio farle
deve farmi innervosire, io non mi sono innervosito per niente, lei, se io sono sicuro che lì c'è stato un ipercontrollo, una decisione da parte del direttore che ha deciso di impostare il servizio su Berlusconi e questa inchiesta di Bari in un certo modo, e allora, cioè, ma chi se ne frega? Cioè, questo è il punto. È così fondamentale il modo in cui il TG1 ci ha raccontato la vicenda di Berlusconi dell'inchiesta?
Ripeto, dal mio punto di vista, e poi termino perché volevo fare un brevissimo accenno alla crisi, sono un piccolo imprenditore e sono molto preoccupato e d'accordo con le parole del Marcegaglia, perché
e che condivido in pieno, e la mia grandissima preoccupazione è che
adesso speriamo... qualcuno dirà che questa telefonata è stata, come dire, scelta per fare un elogio alla Marcegaglia. Stia attento, che qui ne dicono di tutti i colori, Alessio. Non si può immaginare che una trasmissione sia sia così, venga spontaneamente come ci capita.
Però, in effetti, io se l'ho detto, secondo me le parole della Macegaria sul fatto della necessità e dell'urgenza delle riforme da fare sono sacrosante. Molte volte, qui rientro ancora col discorso della percezione, chi non opera sul fronte, parlo della libera impresa, quindi chi non opera, chi non è, diciamo così, in monopoli, chi non lavora nel pubblico, chi non... non ha forse la percezione della crisi, fino a che punto è arrivata la crisi. Ecco, io volevo solo spezzare una lancia verso la Marcegaglia e fare un appello alla nostra classe dirigente che si occupi anche e soprattutto di questo, perché nei prossimi mesi ci giochiamo il futuro del nostro
paese. Va bene, Alessio, la ringrazio. Roberto da Genova, buonasera.
Buonasera Cruciani, complimenti per la trasmissione. Una considerazione o una domanda? La considerazione per quanto riguarda quello che ha detto l'ascoltatore di prima, credo che pretendere che una persona, guardando il TG1 di ieri sera, si facesse un'idea di quello che sta succedendo, quando in realtà ci sono delle persone che stanno indagando e che quindi stanno tentando loro di chiarire cosa sta succedendo, sia chiedere al giornalismo una cosa di cui il giornalismo non si deve occupare. La domanda per
Roberto, io non ho capito bene, dunque cosa vuole dire lei con questo ragionamento?
Credo che dicendo quella frase lì semplicemente si chieda al giornalismo di dare le sentenze prima ancora che la... ed è un uso abbastanza...
No, però adesso bisogna vedere che tipo di servizio è stato. Da quello che mi riferiscono, ripeto, non sono un cultore di queste cose, pare che il servizio principale, il perno del servizio principale di ieri sera fosse la questione di D'Alema, non tanto D'Alema, cosa c'entra in questa vicenda, non tanto poi l'intervista della Daddario ieri nel telegiornale delle 20. Al telegiornale delle 13 di oggi, da quello che mi riferiscono, non c'era nemmeno un servizio, ma una foto sullo sfondo e una notizia letta dal conduttore. Però, ripeto, io non mi appassiono di queste cose, non lo so, sarà un mio errore, non lo so, non sono un appassionato nel vivisezionare il TG1 e dire, ecco, allora è qui che dovevano mettere questo invece di quest'altro servizio, mettere questo servizio come primo servizio e non come settimo, come ottavo. La trovo un'operazione senza senso. Comunque.
Sono d'accordissimo con lei. Solamente una domanda partendo dalla premessa che io ero perfettamente d'accordo con lei quando nel caso del deposito della sentenza Mills lei era contrario alle dimissioni del Premier per la stabilità del Paese. Le chiedo, in via del tutto ipotetica,
sì,
qualora venissero confermate le accuse di questo Puglia Gate e qualora quindi ci trovassimo ad avere un Premier che eventualmente sarebbe anche ricattabile, quella affermazione potrebbe essere ancora valida, come io credo, proprio perché in questo preciso momento abbiamo bisogno di un governo stabile e che faccia le riforme per farci uscire dalla crisi, o sarebbe la goccia che farebbe traboccare il vaso e quindi a quel punto sarebbe irrinunciabili sarebbero le dimissioni del Premier? Grazie.
Grazie a lei. Francamente non lo so. Non so cosa potrebbe accadere se tutte queste cose che abbiamo letto di Patrizia Daddario e di altri che hanno testimoniato eccetera fossero confermate. Francamente non glielo so dire. Non riesco a fare una previsione da questo punto di vista. Certo, l'idea, il fatto che sia confermato, poi come si fa a confermare? È anche complicato arrivare ad una conclusione che delle persone venivano pagate, non si capisce da chi, se direttamente da Berlusconi forse o da qualcuno per conto di Berlusconi, per andare a Palazzo Grazioli, passare la nottata e ricevere poi successivamente 1.000 o 2.000 euro a seconda di quello che si faceva. Metterebbe Berlusconi in una situazione molto, molto seria, ma non riesco nemmeno a capire come possano essere poi confermate queste cose. Francamente non riesco a immaginare uno sbocco di questa vicenda. Forse mi aiuta Paolo Guzzanti, che saluto, buonasera. Guzzanti, mi sente?
Sì, eccomi qua.
Eccoci.
Buonasera.
Che sbocco può avere questa vicenda?
Ma lo sbocco, come diceva lei, è imprevedibile, perché c'è chi prevede che questo sia il tassello che fa cadere tutto il castello, la diga, e quindi provoca una catastrofe del governo Berlusconi, e chi pensa, forse non ha torto, che Berlusconi ha una resistenza, un potere di compattamento e di resistenza molto forte, e che i temi della necessità di governare, di superare la crisi, il senso di responsabilità, l'Italia nel mondo, Obama per due ore, tutto può essere speso per ricompattare. Lì bisogna vedere quanto l'effetto di quello che abbiamo sotto gli occhi sui giornali
sì.
Ferisce e incrina l'unità interna del PDL. Lo dico perché, stando alla Camera dei Deputati, ho colto dei segnali impressionanti di disfatta all'interno, di
addirittura
di depressione profonda.
Sì, quello non c'è dubbio.
Di grande amarezza e delusione. Le donne in particolare, specialmente quelle che non sono delle adolescenti, ma che magari fanno politica perché l'hanno sempre fatta, vengono da altre esperienze, si sento in uno stato di umiliazione fisica proprio. Ieri parlavo con una di loro e lei diceva: io non riesco più a pensare di fare un'interrogazione, proporre una legge, andare a una riunione, perché tale è l'umiliazione, tale è lo stato di confusione in cui mi sento e sento anche gli altri, che mi chiedo se non sia il caso di andarsene, non so se si sentono confusi. Allora, può diventare tutto ciò politica, può diventare fatti, difficile, perché le depressioni personali dei deputati o anche dei senatori
sì.
non valgono sulla bilancia molto più del peso di qualche piuma, insomma. Però questo è un indizio di un vulnus che sta approfondendo.
Senta Guzzanti, oggi anche Ferrara sul Foglio, l'abbiamo ascoltato anche prima, dice: Berlusconi deve dare una spiegazione, non può limitarsi al suo avvocato che commette errori di comunicazione pazzeschi. Tra l'altro questo Ghedini,
questo dell'utente finale,
sì, dell'utilizzatore finale, io non so come gli sia venuto in mente a Ghedini, non riesco a capire come gli sia venuto in mente. Questa mattina si è anche scusato qui ai nostri microfoni, ha detto, ho utilizzato forse una frase troppo da avvocato. Ma insomma, Ghedini non è solo l'avvocato di Berlusconi. E poi solamente mettere in ipotesi che davvero, anche se ha detto no, non è vero quello che ha raccontato Patrizia Daddario, ma ammettiamo che fosse vero, Berlusconi è solo l'utilizzatore finale. Beh, insomma, io dico, dal punto di vista della comunicazione, qui ci sono degli errori madornali che sono stati commessi.
No, ma vede, il punto è questo. Tutti gli uomini potenti spesso, perché si sappia, hanno poi vite di relazioni sessuali
sì, certo.
disinvolte, e si può legittimamente dire: ma chi se ne frega, sono fatti.
Però erano tutte protette, erano tutte ma, come dire.
Io mi dispiace di aver coniato qualche mese fa l'orrendo termine mignottocrazia, ma mi dispiace perché mi tocca constatare oggi che non ero andato molto lontano, perché questa Daddario non è, diversamente dalle altre, una ragazzetta, una Noemi che poi vuole fare politica, però vuole fare anche la velina, il grande fratello o la deputata europea. Qui siamo di fronte, se ho letto bene, a persone che hanno un passato, un passato penale, insomma delle storie personali che sono in un ambito
di escort, ecco, questo si dice.
Di escort, per essere molto buoni.
Sì, vabbè, adesso usiamo questo termine.
Allora, noi ci troviamo di fronte all'ipotesi, soltanto all'ipotesi, di un presidente del Consiglio, di un primo ministro di un grande paese europeo che ha anche un prestigio mondiale, come abbiamo potuto vedere, il quale dà delle feste nelle proprie abitazioni private, peraltro grandiose, riempiendole di prostitute, oppure in cui alcuni degli invitati si sentono in diritto o forse in dovere di fornire della carne umana con cui poi gli ospiti possano vedere come concludere la serata.
Sì.
Allora, anche solo questo configura un fatto che va oltre il privato, entra nel pubblico.
Una cosa stupida, Guzzanti, fosse successo negli Stati Uniti, fosse uscite fuori negli Stati Uniti, lei che è un profondo conoscitore degli Stati Uniti, cose di questo tipo, cosa sarebbe accaduto? No? Magari sono paragoni sbagliati, però...
Sarebbe accaduto qualcosa di estremamente grave negli Stati Uniti, ma non per come pensano molti in Italia, per una questione di pruderia, sessuale, di puritanesimo, queste sciocchezze qua, ma per una questione proprio di dignità. Cioè negli Stati Uniti Clinton con la Lewinsky ha fatto due brutte figure. La prima, la più grave, perché ha mentito pubblicamente, ha mentito al suo popolo. Questo in America è un crimine che non pagabile. L'altro perché ha deturpato l'immagine sacra dell'istituzione della Casa Bianca, l'idea di una faccenda sessuale sotto il tavolo, per di più nello studio ovale, ferisce i sentimenti.
Poi c'è stato recentemente un episodio che ha coinvolto il governatore di New York, no? Che è andato proprio con una prostituta ed è stato costretto alle dimissioni.
Lì siamo a livelli più bassi. Comunque certamente l'opinione pubblica americana, che poi è molto vivace e diversificata perché fa capo a vari segmenti di chiese, opinioni religiose, sì, cattoliche, non
sanziona
cattoliche,
molto di più queste cose, certo.
È molto più sensibile. Da noi c'è un flaccidume fintamente cattolico, sostanzialmente indifferente, ma persino nell'Italia flaccida e poco reattiva in cui viviamo, queste cose potrebbero avere un impatto molto forte, però io non so calcolarlo.
No, infatti è impossibile, secondo me. Lei si pente di aver utilizzato due espressioni forti recentemente, di una ha detto di no, che è mignottocrazia. Utilizzò anche un'altra espressione, il pisello irrefrenabile di Berlusconi. Lei...
Il pisello irrefrenabile di Berlusconi l'ho detto e lo confermo, anzi ho visto che circola nel web latinizzato, pisellus irrefrenabilis, come se fosse una cosa di Linneo. Questo è ciò che io ho visto, conoscendo Berlusconi da molti anni, in tutte le occasioni pubbliche, quando lui vede le donne gli prende una frenesia tra la galanteria avanzata e l'avance esplicita, che lui non sa frenare, è incapace di governare e pensa che tutto questo sia carino, sia buffo, sia fresco, grazioso e che susciti consenso, piaccia prima di tutto alle donne che lui spesso importuna, anche se molte si sentono lusingate, e piacciono persino agli uomini che pensano fra di loro, e in parte purtroppo è vero, beato lui, vorrei anch'io fare come lui, insomma. Però pisellus irrefrenabilis è una questione che io ho constatato con i miei occhi. Insomma,
un'ultima cosa, Guzzanti, Chirac non ha mai avuto un grande rapporto con Berlusconi, per carità.
Non
ce l'ha mai avuto, anzi spesso...
La Saint che fu... E lo disprezzava.
Sì, assolutamente. In un'intervista all'Expresso, oggi ho letto i giornali, dice durante una visita in una delle ville di Berlusconi, questo bidet, avrebbe detto Berlusconi, secondo Chirac, non immagini quante paia di chiappe ha visto. E poi sfogliando delle riviste con donne seminude, Berlusconi avrebbe aggiunto, questa l'ho avuta, questa pure. Ora, in questo contesto ognuno tira fuori tante cose, magari anche poco verificabili. Certo, Chirac, per carità, Chirac oggi non ha più nessun tipo di ruolo, è pur sempre un ex presidente, insomma, che è stato per 14 anni all'Eliseo, insomma, no, anzi 12 credo, perché poi a un certo punto l'ultimo mandato è durato 5 anni invece di 7. Però insomma anche queste cose fanno pensare.
Sì, io questa di Chirac l'Express ancora non l'avevo letta, ma devo dire che l'episodio è purtroppo credibile. Se poi Chirac lo ha appesantito, non credo inventato, questo non lo so. Ma certamente chi va a Villa Certosa o negli altri luoghi di Berlusconi trova anche le memorie narrate di un museo di imprese, di espugnazioni, insomma, e questa è un'data di fatto, è il pisello irrefrenabile di cui parlavo prima, che è una... Lei pensi i servizi segreti di tutto il mondo, i quali hanno le fotografie, hanno i filmini, pensi Putin, nel quale si difese da un attacco giudiziario mettendo delle ragazze nel letto di un procuratore generale e poi facendogli vedere la cassetta, e quello si dimise immediatamente. Cioè, quando uno è così candido, diciamo, nel migliore dei casi, così genuino da non nascondere queste sue imprese, come minimo rischia di diventare ricattabile. E allora, se fosse l'ingegner Mario Rossi di Voghera,
sì, chi se ne frega, certo.
Ingegneri Mario Rossi di Voghera, passi ancora, ma il presidente del consiglio di un paese come l'Italia, che possa essere ricattabile, è una minaccia non nei suoi confronti, ma nei confronti del paese intero.
Guzzanti, la ringrazio. Io mi chiedo anche una cosa: se uno vuole andare a prostituta, ci può andare, e tutti, probabilmente moltissimi politici lo hanno fatto e lo fanno, ma bisogna fare le cose con una sicurezza estrema, con un cordone sanitario intorno che assicuri che non esca una voce, non esca nulla. Forse ha ragione Gad Lerner quando dice che sono talmente tante le situazioni in cui è stato coinvolto Berlusconi che a questo punto è un fiume in piena che non si può frenare. Grazie a Paolo Guzzanti, TG5.
Marchionne ai sindacati, manteniamo radici italiane, nuova piattaforma a Pomigliano e riconversione a Termini Imerese. Berlusconi, il governo farà ogni cosa possibile per Fiat. Centinaia di migliaia di sostenitori di Mousavi sfilano a Teheran, vestiti di nero e con la fascia verde, proclamato un giorno di lutto per le vittime. Caso Bari, la procura acquisisce audiocassette e ascolta testimoni. L'opposizione, il premier ha il dovere di chiarire. Il PDL accusa, siamo alla barbarie e fa quadrato intorno a Berlusconi. Il Papa rinnova la condanna contro i preti pedofili, situazione mai abbastanza deplorata. Ai sacerdoti dice, non rassegnatevi ai confessionali vuoti. Ridotta da 10 a 5 anni in appello la condanna per il giovane che a Roma travolse e uccise due fidanzati. I genitori delle vittime, vergogna. Umidità e temperature africane in gran parte d'Italia. Firenze, Roma e Napoli le città più calde. Domani il picco delle temperature.
La pena dimezzata di cui parlano i titoli dei telegiornali e naturalmente anche i servizi riguarda il caso, ricordate, di Friedrich Vernarelli che travolse e uccise un paio di ragazze, se non sbaglio, straniere, irlandesi a Lungotevere a Roma qualche tempo fa. C'è un'altra storia incredibile che ho letto oggi sulla stampa che riguarda sulla cronaca di Torino e che mi ha colpito molto, dopo ve la racconto. Intanto TG1.
Mousavi sfida il regime, imponente manifestazione a Teheran, via giornalisti stranieri, anche il TG1 costretto a partire. Fiat vertice con governo e sindacati, la sfida si può vincere, dice Marchionne, ma la produzione va razionalizzata. Investì e uccise due fidanzati a Roma, condanna dimezzata in appello, la madre del ragazzo morto, l'hanno ucciso due volte. Stati Uniti, per 6 anni si traveste come la madre morta e ritira i sussidi del governo, è accusato di spergiuro e falsa testimonianza.
No, scusate, Vernarelli non c'entra assolutamente nulla, questa è un'altra questione. Pare che però sia andato a esprimere solidarietà a questa persona che ha investito, cioè cose da pazzi. Dunque, la vicenda non riguarda Friedrich Vernarelli. I titoli del TG1 erano molto più brevi e non c'era la notizia su Berlusconi per gli amanti della vivisezione del TG1. Enrico da Genova, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Allora, io telefono perché la misura è veramente colma, secondo me.
Cioè,
noi non possiamo passare le nostre serate sentendo parlare dell'Altari o di Noemi, eccetera. Credo che il popolo italiano abbia ben altri problemi a cui fare fronte e di cui vorrebbe sentire parlare. Vi dico solo alcuni concetti che ho molto chiari. Allora, la sinistra vuole andare al governo, vinca le elezioni. Questo presidente è stato eletto con i voti degli italiani, lo lasciano arrivare dove deve arrivare, dopodiché se saranno più bravi vinceranno, senza gossip, senza cose di questo tipo. Secondo, se Berlusconi ha il pisello indefrenabile, come diceva Guzzanti, a livello personale ritengo che siano affari abbastanza suoi, di cui su cui noi non abbiamo nessun diritto di mettere becco. Le dirò di più, mi lasci fare una battuta.
Prego.
E me la consenta. Io la sinistra la conosco abbastanza bene, è la reazione di una sinistra frustrata che nemmeno a livello di pisello irrefrenabile si è mai realizzata. No?
Vabbè, questa è una battutaccia, Enrico.
Questa è una battutaccia, ma ci vuole.
Vabbè, adesso il test di virilità non è che può avere risultati trasversali, insomma, no? Non è che in un senso o nell'altro. Non faccia battute sul macismo, sul celodurismo a destra e su cose che non c'entrano niente a sinistra. Mi scusi però Enrico, io non ho capito, qui non è questione di centrosinistra o di centrodestra, come lei si sarà accorto, io non ho parlato delle reazioni del PD a questo, la richiesta di chiarire, peraltro non viene solamente dal Partito Democratico in questo caso, ma per esempio da Giuliano Ferrara, che certo non può essere considerato una persona lontana da Berlusconi. Che ci sia qualcosa da chiarire a questo punto, soprattutto dopo quello che è uscito, anzi, forse solo dopo quello che è uscito in questi giorni, mi sembra che sia chiaro, mi sembra che sia evidente. Non so in che modo, non so come Berlusconi possa chiarire, ma è evidente che è una vicenda che va chiarita.
Una cosa sola.
Secondo lei non dovrebbe chiarire nulla Berlusconi? Non dovrebbe...
No, se c'è qualcosa da chiarire lui lo sa, noi non lo sappiamo. Quello che stiamo facendo è che stiamo attribuendo e dando una credibilità a queste
comunque
persone.
Comunque Ghedini dice che Berlusconi non ha mai pagato donne.
Esatto, allora io le dico soltanto questo, gli scandali che stiamo vivendo in questi giorni, Noemi, sì, Nadazzari, sì, eccetera, come si rapportano secondo lei con le notizie che oggi abbiamo, perché la storia poi alla fine fa giustizia di tutto, delle bufale che erano gli scandali del presidente Leone, come quello dell'antilope Kobler? Allora... Sì. È corretto lei dice secondo che lei dice dare che tutta questa credibilità a queste cose?
Ma nessuno dà credibilità, però mi scusi Enrico, lei mi conosce, lei sta parlando in questa trasmissione, non so di quale altre trasmissioni, di quale altre
contesti. No, io non ho mai parlato da nessuna parte, ho chiesto di parlare stavolta perché
non ha capito quello che voglio dire. Ho detto, non so se lei sta parlando di questa trasmissione, del modo in cui affrontiamo questa vicenda in questa trasmissione o il modo in cui viene affrontata da altri organi di stampa.
Io sto parlando
qui, noi non
generale.
Diamo credibilità a nessuno, cioè non è che io ho preso l'intervista della Daddari e per me è legge, ho moltissimi dubbi su questa intervista, sul modo in cui è stata rilasciata, su quello che ha detto la Daddario. Detto questo, siccome dice delle cose di feste, di pagamenti per partecipare a delle feste, dice di aver dormito a Palazzo Grazioli e lo dice avendo contattato un giornale, il Corriere della Sera, queste cose forse vanno chiarite o no?
Per carità, ma io le dico, le cose che furono attribuite al presidente Leone negli anni 60 e all'antilope Kobler, per chiarite abbiamo dovuto aspettare 30 anni, 40 anni, è vero?
Sì, sì, ma io...
Allora, cosa facciamo? Mettiamo in discussione tutto quello che abbiamo adesso per aspettare fra 40 anni quale sarà la verità?
Guarda,
io non credo.
Io non sono tra quelli anti-berlusconiani che pensa di utilizzare questa cosa per fare le scarpe a Berlusconi. Dunque, non, da questo punto di vista, con me sfonda una porta aperta sul fatto che ci voglia il massimo delle garanzie possibile, il massimo del garantismo possibile. Però, ripeto, da un punto di vista politico, io intendo, dal punto di vista politico, non giudiziario, penale, io credo che siccome la situazione è quella che è, non è che ci si può rifiutare di non guardare in faccia la situazione. Prima Guzzanti ci ha detto che in Parlamento si parla solo di questo, e siccome in Parlamento si parla solo di questo, io credo che Berlusconi da questo punto di vista una spiegazione la debba dare. Mi scusi un attimo Enrico, sentiamo i titoli della Sette.
Appello della Marcegaglia al governo, riforme subito o usciremo dalla crisi. Fra 5 anni Confindustria fotografa l'Italia nella bufera, in 2 anni 1 milione in cassa integrazione o senza lavoro. La Fiat rassicura i sindacati, Pomigliano e Termini non chiudono. La procura di Bari sigilla le registrazioni di Patrizia Daddario, la donna che sostiene di aver partecipato a feste nella residenza romana di Silvio Berlusconi. L'inchiesta vede al centro l'imprenditore Tarantini, indagato per induzione alla prostituzione e per presunte tangenti nella sanità. L'uomo, secondo i PM, avrebbe ingaggiato escort per ingraziarsi persone di potere vicine al premier. 27 anni, disabile dalla nascita, scuola dell'obbligo, vive a Favara, in Sicilia, soffre di apnee cerebrali. 3 anni fa una crisi e per 25 minuti il suo cuore si ferma. Viene dichiarato morto, poi si risveglia, chiede i pannelli e inizia a dipingere quadri da artista consumato. Al TG della Sette racconta il miracolo della sua storia.
Allora, alle 28 minuti questi erano i titoli principali della Sette. Io credo che, rispondendo ancora all'ascoltatore, che Berlusconi debba dare una risposta. Poi naturalmente la risposta può essere pure quella che lui non c'entra niente, che si tratta di una manovra o di un complotto nei suoi confronti, ma una qualche risposta sulle cose uscite in questi giorni credo che si debba dare. Vedo che esponenti importanti del PDL parlano di complotto internazionale, addirittura il sottosegretario Mantovano, poco fa il ministro Matteoli: non è possibile che un cittadino che diventa presidente del Consiglio non possa più svolgere scene, incontri e feste nella propria abitazione. La vicenda di Bari è qualcosa di più della spazzatura, perché è spazzatura che viene usata contro il governo. Altri parlano apertamente di tranello, di trappola nei confronti di Berlusconi, giochi vari da parte degli imprenditori locali avvelenati per i motivi più disparati. Non lo so, insomma, tutto è possibile, certamente, ha ragione l'ascoltatore di prima. Nicola da Pescara, buonasera.
Buonasera Cruciani. Senta, alla luce anche di quello che ha detto il parlamentare, che mi sfugge il nome, insomma.
Paolo Guzzanti?
Sì, Guzzanti. Adesso il problema praticamente questo lo faranno cadere, perché insomma se se ne parla, poi anche il fatto di qualche sera fa stavate facendo una trasmissione dei suoi portavoce che si erano un po' defilati, comunque io penso che lo faranno cadere, ma
chi lo fa cadere, mi scusi?
Lo faranno cadere perché lui dovrà dare delle
rivelazioni
secondo me.
E
sì.
Allora?
Niente, volevo fare una semplice domanda. Ammesso che poi cadendo diciamo da carica istituzionale andrà diciamo, supponendo che andrà a finire a causa, insomma andrà a finire a livello giudiziario, e supponendo che fra 2-3 anni esce in una bolla di sapone, allora che succede? Succede, io le faccio questa domanda, forse lei non mi potrà rispondere, ma poi politicamente Berlusconi chi lo risarcirà? Tenendo conto che lui...
Signor Nicola, lei sta andando un po' troppo avanti. Sì, il problema non è giudiziario,
sì,
non sono i processi tribunali in questo caso, il problema è politico o no?
Sì, va bene, siamo d'accordo, però tanto si arriverà, questo quando cadrà poi gli salterà.
E allora che c'entrano i successivi giudizi dei tribunali?
No,
mi scusi.
Mi interesserebbe sapere. Chiaramente, ripeto, lei non mi potrà rispondere, ma supponendo che domani mattina uscirà in una bolla di sapone, questo che è stato eletto democraticamente, chi lo risarcirà? No, io le parlo di politicamente.
Sì, ho capito.
Forse è una domanda stupida.
No, ma non è questione di stupidità di domanda, per carità, non direi mai che lei ha fatto una domanda stupida, o forse sì, insomma, se lo pensassi, non lo penso. Il punto non è come andrà a finire i tribunali, il punto è un altro, è la rilevanza politica e istituzionale per la sicurezza dello Stato, se vogliamo, ma non solo, per la dignità di una carica, di questa vicenda. Il punto è solo qui. Alberto da Napoli. Alberto, grazie Nicola.
Buonasera. Lei ha perfettamente ragione quando dice che non è una questione di tribunali, ma perché è una questione sicuramente politica. Noi dobbiamo valutare...
Alberto, abbassi la radio però, o la spenga, perché sennò non sentiamo niente, grazie.
Perché siamo un gruppo in macchina che la sentiamo spesso tutte le sere.
Vi ringrazio molto, però...
Quindi io parlo a nome del gruppo, onestamente. Quindi,
quante persone siete, Alberto?
4.
E viaggiate in macchina a quest'ora sempre insieme?
Sì, perché faccio un lavoro particolare.
Che lavoro fate?
Siamo ispettori.
Ispettori di cosa?
Ispettori del lavoro.
Ispettori del lavoro, beh, certo, girate, insomma.
Questo tipo di lavoro, siamo sempre in giro.
Molto temuti dalle aziende, insomma. No?
Tanto bistrattati, dobbiamo dire anche, per la verità, insomma, è un ottimo lavorato.
Esistono allora gli ispettori del lavoro, esistono, sono in carne e ossa, eccoli qui.
E lavorano davvero tanto, guardi, mi deve credere, siamo pochi e lavoriamo tanto.
Sa, al telefono, Alberto, tutti dicono lavorano tanto, poi bisogna verificare, perché io non metto in dubbio che voi lavorate tanto.
Guardi, le dico questo, abbiamo finito da mezz'ora praticamente, abbiamo tolto la testa dalle carte da circa mezz'ora.
A chi avete rotto le scatole oggi?
Aziende, siamo come ispezionando aziende agricole, molto sono ispezioni molto particolari.
No, perché
non voglio
non è che voglio farle rivelare qualcosa, ma che in queste ispezioni, per esempio, poi vengo al suo intervento, Alberto, per carità, in queste ispezioni, per esempio, cosa trovate di solito? Quali irregolarità? Che tipo di irregolarità? Che tipologie?
Tipo di irregolarità? Molto spesso aziende fittizie. Lavoratori fittizi sicuramente, aziende inesistenti, guardi, rapporti di lavoro inesistenti, troviamo di tutto davvero, parzialmente inesistenti.
Fanno pressioni su di voi per mettere tutto a tacere?
Abbastanza, ci sono pressioni che vengono sia anche dal livello politico, devo dire, perché chiaramente lei capirà, l'agricoltura è un settore molto protetto sotto certi aspetti e non si vuole che si tocchi, certamente non dobbiamo dire, non è tutto così, voglio dire, però c'è una parte di quel mondo che in qualche modo...
Ma qualcuno vi offre anche dei soldi per mettere a tacere alcune irregolarità che ci sono, oppure no? Cerca di offrirvi dei soldi, per carità.
Guardi, più che soldi minacce, tanto spesso, per la verità, insomma, brutti musi.
È un altro livello, insomma.
Sì, brutto, è un brutto ambiente.
Alberto, mi sono dilungato un po' troppo, dica, Alberto, allora il soldo...
Allora, no, io volevo anche tranquillizzare l'ascoltatore di prima, io sono convinto che Berlusconi non cadrà, perché è talmente legato a quella poltrona in maniera così forte che difficilmente se ne andrà, dovranno cacciarlo con le cannonate, quindi non deve avere, anche perché chi gli sta intorno gli fornisce una cortina di protezione così forte praticamente che è difficile.
Ma se io questo non lo so, certo la debolezza dell'opposizione potrebbe essere uno dei motivi per cui Berlusconi non cade anche di fronte.
Così debole, non ha la forza in qualche modo di cacciare in questo momento Berlusconi, non ce l'ha sta forza effettivamente. Quindi il paese qui ha reagito in un certo modo rispetto, ha ragione Guzzanti quando diceva questo è un paese molliccio, tutto sommato reagisce poco di fronte a una serie di vicende. In altri paesi avrebbero già in qualche modo, gli avrebbero già dato un pezzone e l'avrebbero mandato via praticamente. Invece siamo in Italia e nonostante siamo un paese di bigotti,
ma perché se ne dovrebbe andare secondo lei? Però mi spieghi Alberto.
Ma perché secondo me, guardi Cruciani, noi
però su questa mi pare di questa vicenda, non di altre vicende,
no, di questa vicenda, perché guardi, allora se vogliamo parlare di questa vicenda, noi abbiamo a che fare con un uomo che tutto sommato ha dei problemi, e questo l'ha detto la moglie, è una vicenda che nasce da lontano.
Ha problemi perché dice la moglie, però adesso non è tutto oro colato quello che dice la moglie. Potrebbe...
Allora non è tutto oro colato quello che dice la moglie, non è tutto olio colato quello che dice Noemi, non è tutto colato, insomma ha ragione sempre lui? Possibile quest'uomo è invischiato dappertutto? Ormai Cruciani è un gioco scoperto, ce lo dobbiamo
dire. Ho capito, ma qual è il... scusi Alberto, però lasciamo perdere le parole di Veronica Lario. Io sono d'accordo sul fatto che non si può prendere come dire, come verità assoluta quello che dice una moglie evidentemente amareggiata. Allora, qual è il problema politico secondo lei? Andiamo alle questioni vere.
Stiamo perdendo, secondo me abbiamo già perso credibilità a livello estero, non ci dimentichiamo.
Ma perché cosa? Per la vita privata di Berlusconi?
Ma sicuramente, ma lei si rende conto che praticamente tra poco le istituzioni, le Palazzo Grazioli, ma addirittura probabilmente a questo punto anche Palazzo Chigi, lo stiamo riducendo a una casa a luci rosse, ma vogliamo scherzare, per palazzi dove praticamente quei palazzi sono stati calpestati da uomini politici, veramente.
Palazzo Grazioli è la residenza privata, questo non significa niente.
Privata, ma si rende conto, non è il palazzo, non è casa sua di dove abita Berlusconi.
No, come no, è casa sua, come no, è casa sua, paga un affitto piuttosto pesante per Palazzo Grazioli.
Stiamo ridicolizzando le istituzioni in questo modo, si rende conto?
Ma infatti non è questione di residenza, per carità, se fosse accaduto a Palazzo Chigi già ci sarebbe l'inferno.
Il numero uno del nostro paese, il Presidente, non può dare di questi esempi, lei ha ragione, è una vicenda politica, ma è anche abbastanza semplice. Ma che esempio? Ma perché la gente dirà, se lo fa lui, ma perché non lo posso fare io? Ma questo su tutto, qui c'è un guardi, mi devi crescere, c'è un lassismo a tutti i livelli. È il messaggio che passa che è negativo, è un brutto messaggio.
E che cos'è che farebbe Berlusconi? No, cioè, se lo fa Berlusconi, cioè cosa?
Qualunque, anche questo.
Cioè
anche
cosa?
Quello di andare a donnarsi, voglio dire, non è un bel esempio.
Cioè di pagare delle persone, delle donne.
Ma insomma che si pagano le donne, ma stiamo scherzando? E la combattiamo tanto la prostituzione. Mi meraviglio che la Chiesa anche su questa cosa poi che è così attenta a tante vicende non dice niente. Ma davvero le donne?
Beh, lui nega, il suo avvocato dice che nega assolutamente che Berlusconi abbia mai pagato qualcuno.
Ma come si è detto che addirittura è utilizzatore finale, voglio dire.
No, ma quella era un'ipotesi, Alberto, adesso.
Ma guardi Cruciano, ma siamo sempre sulle ipotesi, è possibile
ma era un ragionamento in punta di diritto.
Io volevo solo dire, ormai se mi creda, è un gioco scoperto, praticamente questo signore fa delle cose, poi praticamente immediatamente vai alla luna.
No, ho capito, però lei dà per scontato, Alberto, lei dà per scontato che quello che racconta la Dario sia tutto vero, cioè la prostituzione, eccetera.
Io le posso raccontare una cosa quello che abbiamo trovato noi, no?
Un attimo solo, la mamma di Flaminia Giordani, quella ragazza investita.
Tante altre morti evitate, mi deve credere.
Da quando è morta sua figlia tiene chiusa a chiave la stanza di Flaminia. Oggi ha sperato che quel profumo di vita non si disperdesse. La Corte d'Appello riforma la sentenza di primo grado. Il 26 novembre del 2008 Stefano Lucidi viene condannato a 10 anni di carcere per omicidio volontario. Con la sua Mercedes il 22 maggio di un anno fa ha bruciato il rosso ad un semaforo sulla Nomentana, piombando sullo scooter di Alessio e Flaminia. Per la prima volta in Italia, dove si contano 7.000 vittime sulle strade l'anno, un pirata era stato ritenuto consapevole di ciò che stava compiendo. Oggi il reato è stato derubricato in omicidio colposo, dimezzata la pena a 5 anni, riconosciuta la colpa semplice.
C'è una bella differenza tra chi punta la pistola al cuore della vittima e spara, o comunque prevede come certo un determinato risultato, e chi sia pure con la massima sconsideratezza, con la massima negligenza, determina un evento che non ha voluto e che non era certamente sicuro di verificare.
A Lucidi il massimo della pena per omicidio colposo.
Il assistito sta lì ed espirà la pena che deve espiare. Non abbiamo chiesto rimessione in libertà, le ripeto, siamo stati noi i primi ad ammettere che il fatto è un fatto grave.
Adesso ho dato una parola qua. Va bene?
Che
che è registrata, ha detto che il Signore, se così si può definire, che il Signore farà in carcere quello che gli è dovuto, anche di più gli si dovrebbe. Io benissimo, allora io attendo. Mi aspetto che lei sia di parole, mi aspetto che nessuno chieda che se ne vada a casa a riposare in pace. Mia figlia riposa sotto tesamente.
Stefania Trapani, Sky TG24.
Beh, avete sentito un confronto molto duro tra l'avvocato Coppi, l'ultima voce, quella del servizio, che è il difensore piuttosto, devo dire, insomma, famoso per un caso di questo tipo, l'avvocato Coppi, difensore di Stefano Lucidi, e la madre della ragazza che fu travolta insieme al fidanzato, Flaminia Giordani. Ne parleremo più approfonditamente domani. Abbiamo il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, buonasera.
Buonasera a voi.
Senta sindaco, io ho letto negli ultimi due giorni un'inchiesta del giornale, racconto agli ascoltatori più o meno cosa conteneva questa inchiesta. Ieri, sul giornale di ieri, l'Aquila, la gente nelle tende, il sindaco e la sua famiglia sistemati, tra virgolette, in ville con piscina. Anche i cognati, una trentina in tutti i parenti del primo cittadino alloggiati nel residence. Nel complesso residenziale, davanti alla spiaggia, anche una piscina e un ristorante. Oggi bufera sul sindaco sfollato in villa, il primo cittadino dell'Aquila e 30 parenti sistemati in residenza del Siruso, l'agente comune nelle tendopoli, dopo l'inchiesta del giornale, beh, critiche e richieste di dimissioni, appello in Senato al ministro Maroni, si è fatta chiarezza subito e si riferisce ad alcune interrogazioni fatte, ma in questo caso insomma è un gioco delle parti che avviene quasi sempre in Parlamento. Come risponde a queste cose?
Allora, se permette, prima ricostruiamo i fatti e poi le do la valutazione di quello che perché sta succedendo, se vuole. Allora, la mia famiglia è andata via il terzo giorno e come tutte le famiglie aquilane hanno cercato di riaggregarsi e mia moglie si è legata con il fratello e le quattro sorelle. Siamo una famiglia un po' numerosa perché abbiamo tutti 3-4 figli, d'accordo? Questa è una nostra scelta.
Vabbè, questo non è un crimine, non è un crimine,
scelta,
non è un delitto.
È una scelta che non credo di dover raccontare. Siamo andati via, fra l'altro in una situazione non facile perché siamo la famiglia, siamo tutti senza case, diciamo, io sono quello che sta messo meglio, sì, dovendo fare lavori per 4-5 mesi, mentre addirittura mia cognata non ha più nulla, neanche come cambiarsi aveva. E si è andati al primo campeggio che apriva, che si chiama Lido d'Abruzzo, campeggio nel quale siamo stati ospitati insieme ad altre, credo, 500 persone.
Ma questo è un campeggio, questo Nido d'Abruzzo? Perché qualcuno sostiene che non sia un campeggio,
no, no,
diciamo,
aspetti,
un campeggio semplice.
È un campeggio che sta a Roseto agli Abruzzi, ne presso il fiume Salinello. Dopodiché, purtroppo, il numero è arrivato a superare, sono diverse migliaia, per una questione di, diciamo così, di prenotazioni che questi albergatori avevano, il caso ha voluto che proprio la prima famiglia che è stata, il primo gruppo di famiglie, per un problema anche giustificabile, che è stata sfrattata, è stata proprio questo gruppo familiare, perché eravamo nei locali di proprietà dei bungalow, di proprietà di quel signore che ci aveva dato, che però erano di proprietà di un sindacato, una sede sindacale.
Vabbè, sindacato, vi hanno detto che non potevate rimanere là.
Vado molto velocemente. E passano 10 giorni molto agitati, dopodiché la protezione civile comincia ad avere molti di questi problemi, trova una possibile sistemazione in un altro campeggio lì vicino. Si va per andare lì, dato che abbiamo anche i cani noi, quel campeggio si chiama Salinello, che sta all'altro lato del fiume, 4 stelle, con piscina, come tutto, perché sulla nostra costa, per la vicenda dei mucillaggini, anche un 3 stelle ha una grande piscina, non accetta la mia famiglia. Il tutto, mentre io continuavo a dormire nel camper, non vedevo la mia famiglia, io l'ho rivista dopo 20 giorni addirittura.
Nel camper all'Aquila, no? Nel camper all'Aquila.
Io dormo nel mio camper, dopo 5 giorni in macchina, dormo tutto nel mio camper qui. Adesso la famiglia non veniva, noi non venivamo accolti, noi ed altri cittadini non venivamo accolti perché avevamo i cani. A questo punto è uscito un residence che non sta sul mare, è uno dei tanti residence quali stiamo, che sta a circa 1,5 km. Poiché la gente era in rivolta perché erano i primi sfratti, io ho cercato anche di abbassare i toni proprio per non rompere il giocattolo, come dice Bertolaso, no? Di questa tragedia, queste nomination che escono sui ristoranti e agli alberghi e così via. E la protezione civile ha detto: chi si vuole trasferire in quel residence, anche se è lontano dal mare, dato che noi non stiamo a fare il mare, ma stiamo a fare gli sfollati, e ci siamo trasferiti con altre 45 famiglie.
Però mi scusi, sindaco, lei conosce molto bene. Sì, dica.
Perché succede questa cosa adesso? Di questo attacco, di cui spero che Maroni darà una spiegazione rispondendo a queste altre interrogazioni che arriveranno. Succede probabilmente il sindaco dell'Aquila. Innanzitutto ha preso delle posizioni forse che danno un po' fastidio, era più comodo che dicesse sempre sì buona, e io non dico sì buona, io faccio solo interessi della mia città. Se ci sono cose che vanno bene, vanno bene, quando le cose non vanno bene io le dico e le dirò ancora. Secondo, questo è un problema molto serio, questo sindaco sta dicendo di no ad alcuni grossi interessi.
Però perché, mi scusi però, sindaco, sindaco, un attimo solo, però siccome noi critichiamo sempre quando qualcuno dice dietro c'è un complotto, qualcuno che manovra contro di me, eccetera, qui c'è un'inchiesta di un giornale, perché lei pensa che sia etero diretta da qualcuno? Mi scusi, perché lei pensa ad un attacco che viene chissà da quale...
Scusi, ma le sembra possibile
che
se la mia famiglia, la mia famiglia, come tutte le altre famiglie, trova ospitalità, questa è una cosa che non sopporto, fra l'altro, di aver messo la mia famiglia in mezzo, visto che io già ho avuto dei problemi seri, che ho incendiato il portone del comune, avvelenati i miei animali domestici, e proiettili a casa, con problemi, qualche minaccia per altre cose, d'accordo?
Nella fase lei dice che non ci sono, che non essere stato privilegiato in queste cose. Lei dice che non c'è nessun privilegio.
Guardi, noi abbiamo fatto una domanda cercando un posto, se no saremmo andati in un altro
campetto. Benissimo, ho capito. Stiamo parlando di una vicenda che ha coinvolto, dopo un'inchiesta del giornale, il sindaco di L'Aquila, Cialente, che abbiamo sentito, Gianmarco Chiocci del giornale. Buonasera.
Buonasera a voi.
Chiocci, il sindaco ha detto che lui ha seguito una normale trafila, anche con diverse peripezie per la sua famiglia, prima un campeggio, poi altre traversie, e finalmente quest'altra sistemazione, che questa sistemazione non è una sistemazione di privilegio perché viene condivisa anche da altre famiglie, così?
Ma se uno va a farsi un giro in questo residence iper esclusivo, come non ce ne sono altri sulla costa, viene un po' da pensare, specie se si fa un raffronto con le persone che sono da parecchio tempo sotto le tende e che con l'estate hanno parecchie difficoltà ad andare avanti. Io devo dire che non dipende da me dire se ci sono state irregolarità, raccomandazioni o meno. Comunque sia, questo è un problema assolutamente di forma e più che di sostanza. Tutte le persone che hanno contattato il giornale per segnalare questa cosa, erano scandalizzate.
Cioè, qual è il problema di forma? Il fatto che un sindaco magari va a protestare davanti a Palazzo Chigi con il megafono e poi invece la sua famiglia non vive una situazione, diciamo, disagiata rispetto ad altre famiglie?
Esattamente, un po' quello che hanno detto molti consiglieri comunali, nel senso che avrebbe fatto bene a rifiutare questa offerta che gli era arrivata dalla protezione civile o da qualche costruttore amico, ma lui dice la protezione civile, quindi ci crediamo.
Sì.
Abbiano fatto altre persone che hanno rifiutato questo alloggio.
Ora, sindaco, poi, come risponde lei? Sindaco, come risponde a questa cosa? Mi sente, sindaco Cialente?
Perché quando la mia famiglia, ci sono stati problemi molto seri, che è stata, ripeto, proprio, ma non perché ci avessero con me, perché il caso ha voluto che fossero i primi di queste migliaia di persone che vengono spostate, nessuno si è scandalizzato, primo. Secondo, non è vero che sia un residence particolarmente esclusivo, perché sulla nostra costa abbiamo tante, le 30.000 persone stanno in alberghi di quarto, quinto, seconda, stella e così via.
È
un appartamento normale, perché non siamo andati nelle tende? Per un semplice motivo: quando il giornalista è andato dicendo che aveva appuntamento con me e mia suocera, ha detto guarda, mio genero qui non c'è mai, avrebbe dovuto chiedere perché la mia famiglia non voleva lasciarmi solo, perché questi sono anche magari degli aspetti, no? E ho visto io magari le lacrime, ma questo signore non ne frega niente. No, non sono andati perché bastava chiedere. Mia suocera è stata un mese a letto per un problema, era malata. Abbiamo molti bambini piccoli, l'ultima più piccola ha 4 mesi e mezzo, e io stesso dissi andate alla costa e andammo in un campeggio. Come fra l'altro facciamo, perché io sono un camperista storico e scegliemmo di andare in un campeggio. Da quel campeggio ci hanno mandati via, dovevamo andare a un altro campeggio, forse ancora più bello, che si chiama Il Salinello, ma che non ci ha preso per i cani, dopodiché non si sapeva dove andare e la Protezione Civile ha trovato questa soluzione.
Ho capito,
mi scusi,
prego,
nessuno voleva
già
andare
detto
lì, perché c'era una ribellione del fatto di essere cacciati. Io ho pregato la mia famiglia di non fare storie e la Protezione Civile, per convincere le persone ad andare via, ha dovuto fare un bando e convincerle a seguire. Tant'è vero che le persone che sono andate via da quelle, da quelle cose, come si chiama, da quelle, dal primo, da quel lido d'Abruzzo, sono arrivate a 350 e sono state mandate via.
Ho capito, ma 350, lei ha spiegato, capisce? Chiaramente. Chiocci.
Io mi domando solo se il sindaco, come ripeto, ho ricevuto queste mail, ho parlato con molte persone che sono nei tendopoli, reputa normale che la famiglia del sindaco, quindi della prima persona che dovrebbe dare l'esempio, e 6 famiglie riferite ai parenti della moglie del sindaco stiano in un albergo a 5 stelle, non in un albergo, perdone, in un residence, in una villa che vale 400.000 euro con piscina e idromassaggio, rispetto a tutto quello che sta succedendo? Se poi per il sindaco questa è una cosa normale?
No. Mi scusi, pronto?
Sì, la sento.
Tutti i nostri alberghi hanno questa struttura, e che si vuole porre questo problema. La mia famiglia, che per dei problemi, tra l'altro anche fisici, bambini piccoli, ha deciso con altri 30.000 di andare via. D'accordo, e ci vuole anche un minimo di rispetto, prima coinvolgere le famiglie. Secondo, io la mia famiglia in 2 mesi l'ho vista 5 volte, l'ultima domenica che dovevo ripartire sono rimasto perché mi hanno chiesto gli altri aquilani di rimanere lì, che c'era la festa. Cioè, queste cose sono orrende per quello che noi stiamo passando, e strumentalizzare queste cose sono semplicemente orrende. Fra l'altro, il giornalista saprà che rispetto a quanto riportato, alcuni dei consiglieri comunali rispetto a ieri, visto che alcune dichiarazioni sono state prese da registrazioni, stanno arrivando, credo, anche delle smentite.
Vabbè, questo è un altro discorso. Però
questo
vabbè, ma è anche il discorso.
Crociani,
sì, Chiocci, prego.
Vorrei dire che le dichiarazioni sono registrate, quindi io attendo.
Vabbè, poi questo vedremo.
Vorrei una spiegazione al sindaco. Quando io l'ho chiamato per avere delle spiegazioni, lui è stato molto gentile e mi ha dato le sue spiegazioni che io ho riportato. Poi dopo mi ha richiamato, dopo 5 minuti, come facendo una telefonata, a mio avviso minatoria, dicendomi: lei, io sapevo benissimo che lei mi avrebbe richiamato, che lei mi avrebbe chiamato perché mi avevano avvertito, perché un grande gruppo mi hanno... Mi può spiegare a cosa si riferisce, visto che io sono stato avvertito da cittadini?
Lo vado a riferire domani, perché sicuramente è solo un fatto casuale, ma mi era stato detto da qualcuno, dice: ma... noi le vogliamo bene, siamo preoccupati, tanta gente non le vuole bene, e altre cose che riferirò alla procura. Guardi, io mi sono pigliato già all'Aquilana, mi sono preso di tutto. Adesso è un'inchiesta bellissima, io spero che si vada a vedere come è effetti residence, perché vale 420.000 euro, come tanti altri appartamenti. Questo residence era in vendita, tant'è vero che era vuoto,
lasciamo perdere, queste sono cose vostre, però quello che vi siete detto al telefono, sindaco,
mi scusi, per la precisione, per andare lì. Le persone sono andate lì, dato che è nuovo, è appena nuovo, ancora non ho capito. Ed è stato messo sul mercato, anche con generosità, devo dire, verrà rinviata le vendite.
Vi siete dovuti comprare alcune cose?
No, ci siamo comprati il frigorifero.
D'accordo, però Cialente,
e il fornello.
Cialente, lei dice: io rispetto ad altri, la mia famiglia sta come tutti gli altri 30.000. D'accordo, la ringrazio.
Grazie.
20 e 20, 41 e 51. Giulio da Bari, Mirko da Bari, Marco da Pavia, Fabio da Cagliari, Salvatore da Bari vogliono intervenire sul fatto del giorno, il Cima di Rapa Gate o Puglia Gate. Ne riparleremo sicuramente domani, venerdì 18:30 alla Zanzara. Ciao.